Direttore, ben ritrovato.
Ciao direttore.
Buonasera a tutti, buonasera.
Direttore, comincerei da quanto sta facendo la nazionale, perché molto spesso si dice che poi alla fine i risultati della nazionale possono per alcuni essere uno specchio abbastanza fedele dello stato di salute del calcio appartenente alla nazionale stessa, e dall'altro invece si può però anche pensare che poi in un certo senso alla fine può anche essere un po' l'eccezione rispetto allo stato di salute effettivo del movimento. Lei, direttore, da che parte sta? Da quale linea di pensiero si sente, diciamo, più vicina?
No, non è assolutamente l'eccezione. Io credo che sia un lavoro partito già 2-3 anni fa, partito addirittura dalle vittorie, se vi ricordate, degli europei Under 21. Quindi il movimento calcistico giovanile si è alzato, ha alzato lo spessore, e dobbiamo dire grazie soprattutto a Mancini, perché sta facendo un lavoro splendido, sia come scelte sia come organizzazione, c'è uno staff interessante, ma soprattutto come idee e come fiducia nel gruppo. Lui ha dato subito fiducia a questi ragazzi, sono tutti coinvolti e devo dire che stanno esprimendo il massimo, ognuno di loro sta dando tanto. E niente, un grazie, meglio di così non ci si poteva aspettare del lavoro appunto di Roberto. Adesso vedremo, adesso inizieranno le partite vere, le partite più toste, ma vedendo questa Italia, insomma, c'è da aspettarsi molto e siamo, secondo me, diventati favoriti.
Direttore, qual è il giocatore di queste prime tre giornate del nostro girone che ti ha sorpreso maggiormente del gruppo azzurro, tenendo presente che poi alla fine Mancini ha fatti giocare 25 su 26?
Ma io direi il gruppo, è difficile citare giocatori, io citerei magari dei giocatori che hanno fatto un grande campionato, tipo Varella, Bastoni, Chiesa. Ma tutti, anche insomma, come non citare i più esperti, Chiellini, Bonucci, quindi Spinazzola che sta andando a mille. Io devo veramente dire che il gruppo è molto affiatato, perché chiunque entri dà il contributo come se non fosse riserva, assolutamente, anzi. Quindi difficile realmente citarne uno.
Tra l'altro, direttore, in tutto questo alcuni dei protagonisti della nazionale di Mancini e conseguentemente di questo europeo sono ragazzi come Di Lorenzo, come Pessina, che hanno dovuto, insomma, aspettare il loro momento e soprattutto si sono fatti le ossa tra Serie B e Serie C. Questo potrebbe anche essere di lezione in un certo senso per il calcio italiano, nel guardarsi ogni tanto e un po' di più alle spalle, no? Anche nel valorizzare quello che c'è nelle categorie minori.
Sì, assolutamente, questo è il lavoro che va fatto, e per quello che ripeto le scelte di Mancini e dei suoi collaboratori, perché hanno scelto bene guardando i campionati che hanno fatto questi ragazzi, guardando i campionati di Lorenzo, di Pessina e di tanti altri. Quindi le scelte sono fondamentali e inseriti su un gruppo forte, questi ragazzi dicono la sua. Quindi ripeto, un'Italia realmente che ci fa ben sperare per il futuro, ma per il presente.
Senti, direttore, qual è secondo te oggi la squadra favorita? Rimane comunque la Francia? Io in senso, diciamo, assoluto, per i valori, per quello che comunque è anche la qualità, per come, insomma, ormai si sta costruendo nel corso degli anni?
Assolutamente sì, la Francia ha dimostrato ancora una volta di avere nella rosa una qualità immensa, tutti i giocatori, insomma, che giocano con squadre di livello altissimo, ormai abituati a vincere. Le favorite, insomma, sono queste: sono Francia, Italia, la Germania. L'ultima partita che ha fatto la Germania è stata una partita di carattere, si affronta chiunque con questa determinazione, diventa veramente anche lei una favorita. L'Olanda e il Belgio, io credo queste cinque squadre siano le più interessanti. Un po' di delusione dalla Spagna, perché tu dici che avevamo qualcosa in più, ma realmente Spagna e anche Portogallo secondo me non sta andando così bene come ce l'aspettavamo.
Direttore, da un punto di vista tecnico, l'Inter si è trovata costretta per i noti motivi a doversi guardare intorno in una posizione di campo e con caratteristiche simili a quelle occupate da Christian Eriksen, vista anche l'incertezza sul suo futuro, la priorità alla salute, il defibrillatore sottocutaneo che è stato in questo momento, diciamo, l'elemento fondamentale da considerare quando si parla della vita di Christian Eriksen prima ancora che del futuro calcistico. E questo identikit lo ha scovato in Hakan Çalhanoğlu. Domani le visite mediche, un'operazione sostanzialmente ormai fatta e finita. Ti chiedo, da un punto di vista tecnico, che tipo di rendimento ti aspetti e che tipo di giocatore può diventare Çalhanoğlu? Perché ovvio, con un allenatore come Simone Inzaghi il primo riferimento può andare un po' alla trasformazione fatta con Luis Alberto.
Assolutamente sì, Inzaghi lo vedrà sicuramente, lo vede in quella funzione, la funzione del giocatore che crea un po' dietro le punte, insomma l'abitudine del nostro calcio ormai ce l'ha da tempo, e quindi è un acquisto abbastanza sicuro per l'Inter e per sostituire un Eriksen che sì, ha fatto, intanto facciamogli gli auguri logicamente, certo. Sì, ha fatto un buon campionato avendo vinto lo scudetto, però non ha sicuramente esaltato come tutti ce l'aspettavamo. Bisogna essere sinceri a dirlo, invece Çalhanoğlu secondo me è un giocatore che può prendere la sua posizione.
Ecco, rimanendo un po' ai giocatori in uscita dal Milan, la vicenda Donnarumma, perché poi il Milan è stato molto criticato e anche tuttora è molto criticato, perché ha fatto partire a parametro zero Donnarumma, perché è partito a parametro zero ora Çalhanoğlu. Io la penso un po' in maniera diversa, l'ho già detto anche in precedenza, però ecco, vorrei sapere il tuo pensiero, direttore.
Ma chi critica il Milan attuale per la partenza di Donnarumma evidentemente sa poco di calcio. L'errore è stato fatto a monte, è stato fatto 3-4 anni fa, quando un giocatore di quella valenza gli restano 2-3 anni di contratto, già là bisogna intervenire, altrimenti si prendono i provvedimenti, non si può andare avanti e portarlo fino all'ultimo. Quindi l'attuale gli attuali dirigenti secondo me non hanno nessuna colpa, anzi hanno dimostrato carattere e senza piegarsi a nessuno, quindi è stata una mossa secondo me azzeccata e anche ad esempio per qualcun altro, però ripeto, gli errori sono a monte di 4-5 anni fa che non si sono tutelati con Donnarumma.
Direttore, in tutto questo, soprattutto in queste prime settimane diciamo di off season, c'è stato un boom di cambi di allenatori, di anche colpi di scena, e ti voglio chiedere alla fine non tanto sulla situazione in sé e sulla chiusura del rapporto dopo appena 23 giorni tra Gattuso e la Fiorentina, ma se alla fine in una situazione del genere, visto che difficilmente, insomma, mettiamola così, le responsabilità quando si chiude un rapporto, che sia in questo caso lavorativo, vanno evidentemente cercate da tutte e due le campane, ti chiedo però a questo punto se diventa anche dirimente per la solidità dello stesso progetto tecnico della Fiorentina però la scelta del prossimo allenatore, perché Gattuso può essere una brutta pagina del capitolo della storia di Rocco Commisso a Firenze. Dalla scelta di chi sostituirà Gattuso però passerà molto anche per capire se alla fine, al terzo anno, la Fiorentina riuscirà o meno a trasformare in concretezza, in praticità, no? Le ambizioni fin qui dichiarate più che poi dimostrate dai risultati di campo.
Beh, assolutamente sì, la Fiorentina deve dimostrare di essere una squadra all'altezza non dico delle primissime, però alle spalle delle prime. L'organico interessante ce l'ha, purtroppo questa brutta vicenda allenatore ha dimostrato ancora una volta che le società devono stare più attente, perché anche al colloquio con Gattuso dovevano intravedere qualcosa, perché alla fine io logicamente non so come è andata, dovevamo essere lì tutti insieme per capire le parole di Mendes e Gattuso, però ripeto, è una situazione un po' imbarazzante, perché la società deve avere le sue idee, la sua forza, e da un certo punto di vista lo ha dimostrato. Mi sembra che siano virati su Italiano, che ha fatto un grandissimo campionato, e credo sia anche la persona giusta, però ripeto, è imbarazzante queste scelte di allenatori. Anche adesso ci sarà un problemino con Italiano, perché appunto aveva appena rinnovato, quindi nessuno si aspettava questa girandola sinceramente quest'anno, però è partita, e forse queste situazioni ci fortificano per i prossimi anni, magari comportandosi in altre maniere.
Direttore, c'è una certezza nella Fiorentina, è l'acquisto di Nico Gonzalez, che in tanti considerano veramente uno dei migliori esterni d'attacco di prospettiva, insomma classe 98, giocatore che ha fatto molto bene lo Stoccarda, oggi è in nazionale e gioca la Coppa America. Ti chiedo se secondo te questo è veramente un bel colpo di mercato.
Beh, è un bel colpo di mercato, sono stati spesi tanti soldi, interessante, forte per il futuro, e questi soldi che sono stati spesi devono dimostrare che la scelta fatta è stata azzeccata, e lo dimostra solo il giocatore quando arriverà, però ripeto, la qualità del giocatore non ci sono dubbi, speriamo in un ambientamento ottimale da parte sua con la squadra e con il pubblico, così godiamo anche noi di questi giocatori che arrivano da Sud America.
Direttore, a proposito di sudamericani e argentini, ti aspetti un anno, diciamo così, di ripartenza sotto evidentemente tutti i punti di vista, anche da un punto di vista poi di disponibilità e di possibilità di giocare con continuità, ma mi piace concentrarmi soprattutto sul campo, e quindi un anno di ripartenza per Dybala ritrovando nuovamente Allegri?
Credo proprio di sì. Dybala ha fatto un anno non felice, anche per causa di tanti infortuni, una valenza tecnica diversa nel campo che non poteva esprimere, torna il suo vecchio allenatore dove si è espresso al massimo, quindi io credo che ci siano tutti i presupposti di tornare a vedere Dybala che tutti conosciamo.
E invece, direttore, sempre ripensando insomma a quel Palermo, era il Palermo di Dybala, ma era il Palermo anche del Mudo Vasquez, si fa un gran parlare di un possibile ritorno in Italia, ci si poteva attendere una carriera, diciamo così, più continua ad alto livello da parte di Vasquez, a tuo avviso?
Sì, le qualità c'erano, mancava di velocità, aveva sempre questo passo un po' a rilento, però la testa funzionava molto bene, soprattutto il piede, quindi quella mancanza di velocità fisica era superata dal gesto tecnico e mentale, perché vedeva prima il passaggio, vedeva prima l'azione, però un giocatore così può avere anche delle pressioni, ci aspettavamo di più, però ripeto, la mancanza di velocità tante volte ti penalizza.
Direttore, invece Mourinho alla Roma? Ti sembra una soluzione che possa veramente portare a grandi risultati? Perché dal punto di vista mediatico ha avuto una bella eco.
Dal punto di vista mediatico ha già fatto, e tutti ci aspettiamo questa presentazione, chissà cosa si inventeranno, però dopo tutto deve trasformarsi in campo. Roma è una città difficile, benissimo tutto, però deve essere seguito da un mercato interessante, azzeccato, e certo che se Mourinho è andato lì avrà avuto le sue garanzie. Tutti lo aspettiamo, siamo tutti curiosi, perché la Roma, l'organico è interessante. Non ci dimentichiamo che prima di Natale, penso che fosse seconda, poi c'è stato un po' sì. di problematiche per Dzeko, per tante situazioni che l'hanno portata poi a non fare le coppe, però tutti pensavamo che l'organico fosse interessante, quindi con 4-5 innesti quelli giusti, io secondo me la Roma con Mourinho in panchina può dire la sua, e tutti speriamo, perché siamo felicissimi di questo ritorno di un gran personaggio, soprattutto a livello mediatico anche, lo aspettiamo, e aspettiamo anche i risultati, perché tutti tifiamo insomma per Mourinho e non stiamo aspettando che fallisca assolutamente, il contrario.
Direttore, le ultime considerazioni prima di salutarti, comincio da quella che insomma presumibilmente sarà la prima stagione per l'Udinese senza Rodrigo De Paul. Ti aspetti un pesante contraccolpo da un punto di vista di gioco e di risultati, o ti aspetti invece la solita, diciamo così, zampata in stile Udinese anche nel sopperire a quella che sarà un'assenza pesantissima, insomma, questo senza ombra di dubbio.
Ma sì, l'Udinese ha fatto a meno di giocatori fortissimi, citiamo Di Natale e tantissimi altri, ancora prima di Zico, di Causio, cioè...
Ce l'ha nel DNA questo, insomma.
Sì, abituata, giustamente come tutte le squadre che ragionano come l'Udinese, dopo 3-4 anni che un giocatore fa vedere di avere delle qualità importanti, è giusto che vada con le sue ambizioni a fare un altro campionato in un'altra squadra, e l'Udinese, ripeto, è talmente attenta e talmente preparata a questo che mai si farà trova spiazzata.
Anche se, direttore, questa Udinese da un po' di tempo a questa parte è un po' lontana parente, no? Di quell'Udinese che i Pozzo avevano portato anche in Champions League, è cambiata totalmente la filosofia.
Sì, è cambiata la filosofia, è cambiato il calcio, il Pozzo in un certo momento avevano tre squadre, quindi avevano anche tanti giocatori, quindi bastavano quelli che avevano senza andare a cercare altro, quindi si è un po' fermata questa scoperta di talenti, anche se poi vediamo che ogni tanto tirano fuori qualcosa dal cilindro, perché insomma qualche giovane ogni tanto viene fuori, ma l'ossatura della squadra è sempre importante. Ripeto, avevano tanti giocatori e tanti hanno transitato da Granada all'Inghilterra e all'Udinese.
Direttore, l'ultima considerazione è sul Venezia, te lo chiedo da Lagunare Doc. Perché sì, molto spesso si parla nel calcio di senso d'appartenenza, pensando a questi risultati fatti dal Venezia, che ovviamente nascono insomma da lontano, da quella che è stata la ripartenza in Serie D, però ecco, si nota l'anima veneziana di Collauto, di Poggi, di una dirigenza che evidentemente è riuscita insomma a ricostruire, no, anche un'identità a questa squadra, e che poi adesso avrà l'occasione insomma dopo più di 20 anni di ritrovare la Serie A.
Assolutamente sì, hai centrato proprio il punto del Venezia. Collauto e Poggi erano dei ragazzi che erano dietro al direttore generale, al direttore sportivo, hanno fatto la salita, si sono responsabilizzati negli anni, sono persone umili e soprattutto sono persone che capiscono di calcio. In Serie B c'era tantissimo equilibrio, loro sono partiti passo dopo passo e si sono ritrovati con dei giocatori interessanti, con dei giovani presi a due lire, se vuoi, come proprio la filosofia dell'Udinese. Mm-hmm. E adesso sono venuti fuori, si sono trovati in Serie A perché è un allenatore bravo, hanno giocato bene, e io penso che non facciano follia assolutamente, ma sono consci che la categoria è importante ed è difficilissima, e sono consci che non devono neanche, secondo me, buttare via soldi per niente, ma cercare con la solita filosofia che hanno fatto di arrivare magari a una salvezza che sarà difficilissima secondo me, però è la strada da correre, ripeto, continuare un passo alla volta e se ci si afferma poi diventa interessante per tutti.
Anche nel mercato dei direttori sportivi c'è stato un po' di fermento negli ultimi giorni, qualcosa bolle in pentola per Manuel Gerulin?
Circolano sempre gli stessi nomi, posso dire. Circolano sempre gli stessi, con contratti in essere e quasi se li scambiano. Io sono sempre alla finestra, non nego che mi piacerebbe ripartire da un'organizzazione scouting, da riuscire a creare una situazione interessante come avevo fatto Udine. E questa mi piacerebbe molto, però anche lì vedo che c'è un po' di arrivano portoghesi, arrivano da tutte le parti e evidentemente lo straniero va più di moda.
Speriamo comunque di poter avere buone nuove a breve, direttore. Grazie mille.